una persona nota al suo locale, che fariseo, ma deve essere stato insomma, di un certo rango. Allora, c'è, poi voi potete andare a vedere voi stessi, poi in questo capitolo 14, lui arriva e c'è un malato idropico che Gesù guarisce, e già lì c'è già un problema. Ma siccome è un pranzo, Gesù racconta la parabola dicendo, notando come sceglievano i primi posti, e voi la parabola la conoscete, l'avete. Poi, dopo aver raccontato la parabola, Gesù si rivolge all'ospite e gli dice, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, no? Però tenete conto che è tutto collegato, eh? Non invitare, ma invita chi? Non ti può invitare a sua volta. E fai riferimento così nella risurrezione dei giusti otterrai la ricompensa. Poi, una cosa molto strana, non immaginate questo contesto, no? Di pranzo, quindi è Gesù che discorre con l'ospite, ma evidentemente sono tutti lì ad ascoltare, no? A un certo punto uno dei commensali, non si sa che cosa l'abbia colpito, ha questa espressione: beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. È una, sembra una affermazione oppure una constatazione che non ha molto a che fare col contesto. Invece, dopo che questo commensale ha espresso questa ammirazione, Gesù racconta un'altra parabola. È quello del un padrone fece molti inviti, ma primo dice di no, secondo dice di no, terzo dice di no, e alla fine è che fate entrare tutti, io voglio che la mia sala sia piena. Dopo Gesù dà le condizioni per seguirlo. Allora, se uno viene a me e non mi ama più, non è. Cioè le condizioni vengono dopo. Allora, dove sta il collegamento? Proviamo ad andare per passaggi. Lasciamo perdere il primo miracolo, che non ci interessa tanto per quello che vogliamo dire, ma negli altri passaggi sono tutti collegati. Allora, Gesù dice, osserva che tutti vorrebbero andare in primi posti, no? E allora raccontano, quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. E dalla il criterio, no? Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. È un detto, diciamo così, non so, una realtà che noi viviamo pacificamente. Noi a volte, no? Quando ci mettiamo all'ultimo posto, e con la coda dell'occhio sperando che ci vengano a cercare per poter ottenere, cioè noi non siamo mai in pace con lo stare all'ultimo posto, mai. Nessuno di noi è disposto a cedere la sua importanza, mai. Allora, cos'è che Gesù vuole sottolineare con questa parola? Guardate che non è scontato, e vi suggerisco i riferimenti realistici. Allora, siamo in Medio Oriente, dove salvare la faccia vale molto di più che dire la verità. Salvare la faccia è essenziale, se perdi la faccia non vale più, non conti più. Allora, non dimentichiamo questi elementi realistici. Se uno invitato in Medio Oriente va ai primi posti, vuol dire che non è un cretino qualsiasi, ha la possibilità, perché ha il rango per poterlo fare, non perderebbe la faccia per niente. Quindi voi non immaginatevi gli invitati che si danno sgomitate per andare davanti, perché lì tutti sanno che se uno vale può, se non vale non può. E questo è stabilito come personaggio. Voi avete mai osservato in un poldaio le galline quando viene messa dentro una gallina nuova? Avete mai visto? Io proprio ho osservato. Oh, una lotta la fanno, quindi la beccano, fin tanto che si stabilisce il criterio che tu sarai la ventesima a becchettare. Prima ci siamo noi, poi vieni tu. Stabilito questo, il pollaio torna tranquillissimo. Non avete mai osservato?
No, mai. No.
Allora, non avete mai allevato bene? Ma noi, in primi tempi, avevamo un pollaio, no? Poi dopo mi ha lasciato tutto, perché sia perché una volta c'è scappato il cane, lupo, ha fatto fuori tutto il pollaio. Allora, gli ho fatto fuori e il cane e le galline, basta. Però, no? È una cosa caratteristica, no? Negli animali, non avete mai visto una cucciolata di coniglietti? Cioè, c'è chi diventa subito bello cicciottello e c'è chi invece resta sempre un rachitico, no? Perché? Perché c'è la graduatoria rispetto a chi deve prendere più latte, cioè la mammella giusta. Con gli animali è così, se vedete anche i cagnolini uguale, ma quello delle galline lo vedete proprio, perché quando viene immessa nel pollaio una gallina nuova, si stabilisce una tale lotta, questa qui povera disgraziata, le becca da tutti. Una volta che dice, adesso abbiamo ristabilito l'ordine, prima eravamo in 20, adesso siamo in 21, ristabilito l'ordine, tutti siamo d'accordo, però ognuno al posto giusto. Allora, tanto per farvi ridere un po', però, in questa parabola non immaginate che ognuno vuole andare davanti. Se va, è perché ha titolo per farlo. Eppure, Gesù dice, questo non è gradito. Gesù non parla mai per, come dire, per illustrare le buone maniere da usare. Lui parla per illustrare il mistero del regno di Dio. Parla per illustrare il mistero del cuore. Quindi dice, quel modo di fare, anche se per voi è logico, non corrisponde alla realtà di Dio. Allora, vi faccio la domanda. Uno è stato invitato, ha titolo per farlo e va a sedersi ai primi posti. In che cosa non è accolto secondo il giudizio di Gesù? Cioè, dove sbaglia chi va al primo posto così? In che cosa è screanciato davanti al suo ospite che lo invita? Guardate che non è così scontato da rispondere. Quando Gesù dice non cercate il primo posto, vuole illustrare una verità del cuore che noi mai cogliamo. Allora, noi perché vogliamo essere grandi? Perché immaginiamo che gli altri ci tengano piccoli. Allora, cerchiamo di alzare le nostre azioni. Ma se tu avessi la percezione che sei già molto grande, avresti bisogno di essere elevato dagli altri?
No.
E come si fa nel cuore per realizzare questo?
Guardare il tempo.
Ecco, a questo risponde la parabola. Allora, quello che poi si capisce con l'avvertimento che Gesù dà dopo, e con la parabola degli invitati. Dio, come si comporta con noi? Allora, quando ci invita alla sua mensa, noi abbiamo qualche titolo di onore da far valere? Allora, quando noi lo facciamo valere, vuol dire che noi guardiamo attorno a noi, non guardiamo mai alla grandezza dell'invito. In realtà ce ne frega di chi ci ha invitato. Noi vogliamo non fare brutta figura con gli altri che con noi sono stati invitati. Cioè, per noi è così difficile cogliere la grandezza dell'invito di Dio che noi siamo sempre nel confronto con tutti. Ma se tu potessi cogliere quanto è grande l'invito di Dio alla sua mensa, tu non ti perderesti più a osservare cosa fanno gli altri. Allora, in questo senso, il mettetevi all'ultimo posto è: non impicciatevi del posto che gli altri occupano. Voi guardate solo a che, se Dio vi invita, è una cosa così grande che voi per forza dovete sentirvi piccoli. Ma sentirvi piccoli davanti a Dio è la vostra gloria. Noi non siamo mai in pace con questo. Allora la domanda potrebbe essere fatta così: perché l'umiltà ottiene ciò che la gloria soltanto sogna? Noi sogniamo di essere importanti, lo siamo. Se da questo punto di vista, no, noi potessimo intuire la grandezza di Dio, per quanto grandi siamo sempre piccolissimi. Ma questo essere piccolissimi ci apre a una tale meraviglia quando noi siamo invitati, che questo riempie il nostro cuore. Non abbiamo più spazio per fare i confronti. Questo è ciò che la parabola vuole sottolineare. Allora, quando Gesù poi riprende, quando tu dai un piatto, non invitare i tuoi amici, no? Cosa vuol dire? Allora, se io do per poter ricevere, io ho la percezione della grandezza dell'invito di Dio?
No.
Vuol dire che il mio cuore non può essere pieno. Allora, io ho bisogno sempre di contrattare, ho bisogno sempre di fare bilancia con quello che faccio io, di modo che anche gli altri lo facciano a me. Ma chi fa così può vivere la vita nella sua totalità, nella sua ricchezza, nella sua, non so come poter dire, nel suo mistero? No. Noi siamo sempre, è come se ci condannassimo alla piccolezza contro il desiderio di grandezza del nostro cuore. Ma qual è l'unica grandezza che vale? È quella di guardare alla grandezza dell'invito di Dio alla sua mensa. Allora, quando Gesù dice poi l'ultima parola degli invitati, no? Che tutti rifiutano, e dice fate entrare tutti, questo è il comportamento di Dio. Dio non guarda ad alcun titolo. Quello che lui fa è nella sua benevolenza totale. Allora, se noi impariamo a cogliere questo, allora non c'è più bisogno di vivere nel confronto l'uno con gli altri. Ma se noi non guardiamo la grandezza dell'invito, guardate che prima o dopo vi brucia che una sorella, un fratello vicino a voi abbia di più, abbia diverso, abbia prima quello che voi o avete poco, o avete dopo, o non avete affatto. Ma più noi siamo bruciati da questo, più il cuore si fa meschino, più il cuore si fa piccolo. E allora avviene quello che dice nella parabola: anche quel poco che avevi neanche lo gusti più. Cioè, dovrai tornare all'ultimo posto. Cioè, non avrai niente. Allora quella frase, no, che avevo commentato una volta così: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Allora, due possono essere le prospettive nell'intendere questa espressione di Gesù. La prima: dal punto di vista del principio che riceveremo in base alle nostre azioni. Allora leggete così: chi si esalta uguale avrà umiliato gli altri, riceverà umiliazione. Chi si umilia uguale avrà onorato gli altri, riceverà onore. Quando tu cedi il posto, perché tu non ti senti neanche degno, quindi lo cedi in rapporto all'onore che tu dai al tuo fratello, perché hai presente i sentimenti di Dio per lui. Allora, chi si umilia sarà esaltato presso Dio. Oppure si può intendere così, sempre secondo questo principio: chi si esalta uguale sarà stato così pieno di sé da essere vuoto degli altri, sarà lasciato solo all'ultimo posto. Chi si umilia uguale sarà stato così vuoto di sé da essere pieno degli altri, godrà l'amore di tutti. Soltanto l'umile può avere un cuore gioioso. Poi non so se avete osservato nella vita. Allora, chi vuol sempre avere ragione, a tutti i costi, no? Sempre. O perché è prepotente, o perché si ritiene senza fare tanti giudizi cattivi, però per l'esperienza che è della vita, no? Osservate, quando un uomo è prepotente, lo potete definire un uomo gioioso? Nessun uomo prepotente è gioioso. Fino a mai chiesti perché? Perché la gioia viene dall'umiltà. E l'umiltà è ritenersi così piccoli davanti alla grandezza dell'invito di Dio che tu, per quanto poco hai, hai sempre di troppo. Ma nel senso bello del termine, no? Per cui chi è umile è anche gioioso. Difatti, quando noi mettiamo il collo torto, cerchiamo di non rispondere, facciamo finta di essere belli in pace perché la lingua non esce, ma la lingua dentro è diventata chilometrica, però fuori non si sente niente, quando facciamo così non abbiamo mai il cuore gioioso. Quindi quell'umiltà è tutta una condanna, è un atteggiamento di umiltà senza la potenza dell'umiltà. Perché umiltà e gioia stanno insieme. Ma questo è possibile in quanto si è davanti all'invito di Dio, alla sua, quando io dico la sua mensa vuol dire alla mensa della vita, non alla mensa dell'amore, non alla, a quello che è la sua rivelazione, no? A quello che riempie poi il nostro cuore. Quando noi guardiamo a quello, non possiamo non sentirci piccoli. E chi si sente piccolo non è mai tradito da nessuno. Chi si sente piccolo non è mai offeso. Il male lo sente, ma offeso no. Io mi ricordo una volta, sono andato a trovare una mia zia. Io ho paura dei cani. In questo proprio San Francesco per me è il santo più, come dire, più vicino al mio cuore. Però io con gli animali mi cazzo, con i cani non ci fido tanto. Allora, sta mia zia aveva un cagnolino, così no. Ah, non fa niente. Non faccio in tempo a... aveva tre gradini, no? Io faccio il primo, quando alzo la gamba per fare il secondo, questo qui, rac, mi ha dato un morso, Allora, quando un cane ti morde, ti fa male o sei offeso? Allora, invece del cane, immaginate la vostra sorella, mentre voi state parlando con un'altra sorella, arriva una sorella e dice: ma che cretinata stai dicendo? Vi fa male o siete offese? Anche male, ma soprattutto offese. Qual è la differenza? Allora, l'offesa è riguarda il mio senso di importanza. Il cane non lo tocca mai il mio senso di importanza. Tocca solo la mia gamba, tocca solo il mio corpo. Invece, quando è toccato il nostro senso di importanza, sentiamo male, ma è un male, diciamo, di tipo morale, no? E poi restiamo offesi. Quando restate offese, potete gioire?
No.
Fin tanto che siete offese, potete ridere?
No.
Allora, qui è in gioco, questo mi fa di questa parabola. Allora, chi si umilia sarà esaltato. Allora, chi accoglie l'umiltà, accoglie un cuore gioioso. Il che significa che tutte le volte che noi non abbiamo un cuore gioioso, per quante ragioni abbiamo, non siamo umili. Ma se non siamo umili, dovete subito leggere, allora mi voglio esaltare. Ma vuoi esaltarti davanti a Dio? Sei così imbecille? Ecco, se noi potessimo fare questi collegamenti, molto più velocemente perderemmo questo senso di importanza, no, della nostra persona, di quello che facciamo, che tutto quello che facciamo noi è sempre meglio di quello che fa l'altro, eccetera, eccetera. Perderemmo velocemente. E perdendo questo, ritroveremo una libertà e una possibilità di gioia che soddisfa il nostro cuore. Allora dico, e perché non ci proviamo? E perché non ci proviamo? Ecco, questo è l'invito del quello che corrisponde, no? Mettetevi all'ultimo posto. Ma vuol dire questo? Oppure c'è un altro modo di intendere questa frase, chi si umilia sarà esaltato, dal punto di vista della dinamica spirituale. E allora si può interpretare in questo modo. L'accento va messo sui verbi. Allora, esaltarsi vuol dire gonfiarsi. Invece ad essere umiliato vuol dire essere condannato. Allora, in questa frase, umiliarsi vuol dire attirare la grazia. Secondo quel versetto di Isaia, capitolo 66, versetto 2, là dove il profeta dice: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. Oppure si potrebbe dire sull'umile e sul mite di cuore. Quando Gesù dice: venite a me voi tutti, no, che siete affaticati, perché io sono mite e umile di cuore, allude a questa profezia di Isaia. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile. Allora vuol dire essere esaltato e glorificato, è quello che avviene a Gesù in croce, perché non abbandona né l'intimità con il Padre né l'amore per i suoi fratelli, cioè l'amore per noi. Allora, essere esaltato corrisponde a tutti quei verbi che nel Vangelo di Giovanni alludono sempre al innalzato, glorificato. Non so se voi sapete che gli antichi crocifissi non portavano sulla testa di Gesù il titolo di condanna, no? Dove noi adesso vediamo sempre inri, che sono le iniziali, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, no? Inri, vuol dire, che sarebbe l'uso dei romani, che quando condannavano una persona tutti dovevano sapere il motivo della condanna, no? Allora questo è il dato storico. Quando diciamo abbastanza tardi, perché i crocifissi non sono stati fatti subito, si guardava a quell'evento, gli occhi non volevano semplicemente vedere il dato storico, un uomo in croce sofferente. Per quasi 1000 anni non hanno mai considerato nella visione della fede la sofferenza di Gesù. Quello che consideravano era l'effetto che proveniva da quel condannato. Lì si realizza quello che il Vangelo diceva per lui, re della gloria, cioè re dello splendore dell'amore di Dio per noi. E chi guarda il crocifisso, pensate a quei crocifissi che sembrano dormienti sulla croce, no? Con le braccia larghe, un corpo composto, gli occhi aperti, e volevano come rappresentare nello stesso tempo la morte e la risurrezione, quanto all'effetto che derivava per il credente. Allora, il vedere il crocifisso come il re della gloria significa vedere la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Quando vogliamo un crocifisso, è esattamente questo che ci interessa. Quando poi, per esempio, dopo il 1100-1200, hanno incominciato a vedere Gesù sofferente, la percezione era questa: è tale l'amore di Dio che si manifesta in quell'uomo, il figlio dell'uomo, no? Gesù, e guarda quanto ha patito. Voi sapete che non c'è linguaggio più comunicativo in amore se non, diciamo così, attraverso la sofferenza di chi vi vuol bene. Cioè, quando uno patisce per voi, voi siete sicuri che vi vuol bene. Allora, hanno incominciato a vedere quante sofferenze può aver patito Gesù, ma sempre nell'ottica di questa rivelazione di amore. Poi col tempo questo si è perso e si è considerato solo la parte di sofferenza, senza collegarlo al mistero della rivelazione dell'amore di Dio per noi. E noi oggi è come se siamo un po' a metà strada, è come se quando guardiamo il crocifisso pensiamo sia alla sofferenza di Gesù, ma quasi mai a questa gloria dell'amore che ci riguarda. Vi ricordo quello che vi dicevo già ieri sera, no? Quando Pietro, dopo la Pentecoste, fa il primo grande annuncio, la gente, cioè le persone, no? Sentirono trafiggere il cuore, perché hanno capito di essere coinvolti nella morte di quel giusto. Allora, non è importante considerare la sofferenza di quel giusto, è importante considerare che noi siamo stati la causa di quella sofferenza. Allora, il nostro cuore resta ferito, coinvolto, e si apre al mistero della rivelazione dell'amore di Dio a noi. Se non avviene questo, noi praticamente non riusciamo mai a, come dire, a vivere la luce di questa rivelazione. Per cui poi sempre faremo fatica, quando un altro ci pesterà i piedi, faremo fatica a aprire il cuore. È come se dovessimo sempre lottare con la sofferenza. Invece, una volta che la sofferenza diventa, come dire, passaggio, porta di passaggio dell'esperienza di un amore, quando voi a vostra volta poi dovete patire una sofferenza, resta il senso, resta l'esperienza dell'amore. Ma senza quell'umiltà che dicevo prima, collegata alla gioia, potete davvero amare. Allora, quando una sorella vi offende e voi restate offese, avete un cuore tenero per lei? Non vi dico. Però, se invece di restare offese voi partecipate al fatto che se l'altra fa il male, è quel male che tutti noi abbiamo fatto per condannare quel giusto. Che l'abbia fatto tu o io è secondario. Se noi riuscissimo a percepire questo, non c'è motivo che io resti offeso perché tu mi hai fatto del male, perché tutti partecipiamo di questo male che abbiamo fatto a quel giusto. Allora, noi viviamo questa esperienza, non c'è motivo di essere offesi, e allarghiamo il cuore a che anche chi ci offende possa ritrovare questo splendore di amore di Dio per noi. Questo è diciamo, il passaggio, no? Ci vuole più a spiegarlo che a viverlo, però, o meglio, no, a spiegare il passaggio, la differenza è intuitivo. Quando uno lo vive, infatti la percezione chiara, come già vi dicevo stamattina, provate senza fare troppi ragionamenti. Quando siete offese, provate a tenere la mente libera rispetto ai vostri pensieri e provate a notare cosa passa. Normalmente passano tutti pensieri molto meschini, come dire, io devo difendere me stesso, come si permette questa e perché quell'altro, tutti pensieri meschini. La parte profonda del vostro cuore non c'è mai. Ma se non c'è questa parte profonda, come potrete vivere una gioia? Come potrete tenere un cuore libero perché sia occupato da un amore più grande dei vostri piccoli pensieri? Ecco, questo movimento fa parte dell'insegnamento di queste parabole di Gesù, quello della, mettetevi all'ultimo posto. A lui è tutto questo. Premeva, diciamo, prima di introdurmi in una cosa nuova, sottolineare questa cosa, perché noi non guardiamo mai alla rivelazione di Gesù per il nostro cuore. Noi guardiamo sempre, come dire, a che Gesù ci venga incontro in quello che vogliamo noi. È come se volessimo la cosa grande tenerla in una cosa piccola, invece che la cosa piccola aprirla alla cosa grande. Guardate che il nostro cuore è molto più dignitoso di quello che noi lo costringiamo ad essere. Cioè noi, a livello profondo, pensate, per farvi l'esempio, succede, supponiamo, avviene adesso un terremoto, bisogna scappare, c'è chi è più svelto e chi meno. Se la cosa è veramente che non c'è, state tranquilli che date la mano a chi è vicino a voi per accompagnarvi. Già è successo ben una volta, stavo parlando con una ragazza e c'è stato qualche anno fa un terremoto molto grosso nella nostra casa. Noi siamo su una collina ed è una casa piuttosto elastica e io all'inizio, quando ho sentito la tremare la casa, e non vabbè, poi passa, e invece non passava, e guardando fuori ho visto le piante che si muovevano. Oddio, che bisogna scappare. Questa ragazza qui ha avuto, si è impaurita, no? Allora non riusciva a starsi dalla sedia, ho dovuto spostarla dalla sedia, poi ho dovuto aprire la porta e lei non passava, ho fatto passare lei. Poi ho aperto la porta, cioè lei avrebbe potuto salvarsi e io no, ma ti viene spontaneo. Quando c'è una situazione drammatica, noi ritroviamo le energie di generosità che noi abbiamo dentro nascoste. E più o meno tutti, non è sempre così, ma nel dramma noi tiriamo fuori tutte le risorse che... Perché? Sapete perché? Perché nel dramma non valgono più le distinzioni. Io sono più bravo, io sono più intelligente, io valgo di più, viene meno, tutto è uguale. C'è soltanto la vita e basta. Però questo dura poco. Anche per, che so io, non so, per chi subisce tipo un'inondazione. Pensate negli anni, mi pare 80 ad Alessandria, quando è stato proprio una mezza tragedia, no? Loro dopo le prime 2-3 settimane, no, di estrema emergenza, dopo cominciano a dire, perché lui sì, a me no, sono arrivati qui e non da me, ma nelle prime 2 settimane assolutamente, ognuno faceva quel che poteva aiutando tutti. Ecco, noi queste dimensioni non è che le costruiamo con la virtù, noi dobbiamo solo permettere che possano sbocciare. Allora, se sbocciano da soli nel dramma, io dico, perché non ne facciamo sbocciare nella normalità, nella vita quotidiana? Vi è mai venuto in mente che se poteste essere state tra le pie donne che seguivano Gesù, sareste state generose anche voi, no? Non vi viene mai da pensare questo. Oppure no, avessimo sentito parlare Gesù, avessimo potuto domandare, chissà cosa. Guardate che è pura fantasia questa, perché molti hanno visto Gesù, ma chi ha creduto? Molti l'hanno sentito, molti hanno visto i miracoli, ma chi ha creduto? Quindi quello che noi immaginiamo in realtà, attenzione, sono solo proiezioni. Nessuno ci dice che se noi avessimo ascoltato davvero Gesù, noi avremmo aderito. Perché la stessa situazione di allora è uguale adesso. Niente è evidente, niente è convincente in modo automatico. C'è soltanto un'apertura di cuore, un'apertura di credito, di fiducia che noi diamo al Signore. La possiamo dare adesso. Se la diamo, allora quello che il Signore, quello che Gesù fa vedere nelle parabole, senza sforzi, noi lo ritroviamo. Lo sforzo dove va messo? Nel perseguire costantemente quell'indicazione che viene da Gesù, nel guardare davvero a Lui e a nient'altro. Questo è lo sforzo nostro. Non è lo sforzo di dire mi applico, no? Cerco di esercitare questa virtù. Tanto se usate troppo sforzo per una virtù, vuol dire che togliete sforzo in un'altra, quindi in una eccedete e poi fate acqua nell'altra. Dovete la sapete. Invece, se gli occhi sono puntati su Gesù e il cuore si apre, è come se questa energia, questo vigore, no, della vita nello spirito che Lui ci dà, ci fa crescere. Come vi descrive? E sarebbe tutto un mistero della preghiera questo. Proprio per cogliere questo, dovete tante volte immaginare, quando siete a pregare, servono molto quando siete offese. Se potete, vi invito che ognuno offenda bene le sue sorelle, per permettere a ogni sorella di fare questa esperienza. Cioè di lasciare che tutti i pensieri, no? Però dovete osservarli, osservando, voi capite molte cose del vostro cuore e di dove sta il dono di Gesù per il vostro cuore. Se non avete questo coraggio, non ce la fate. Cioè se avete paura di guardare quello che i vostri pensieri, no, vi espongono, non arrivate mai a cogliere la portata della salvezza che viene da Gesù. Il tempo va, fa niente. Vi spiego solo brevemente quello che vorrò fare nei prossimi due giorni e poi dopo continueremo. Allora, per cogliere poi nel concreto, nel senso di vedere come questo si esprime nel cammino della nostra vita, ho pensato di far vedere attraverso i tre annunci della passione che Gesù dà. Voi sapete che nel Vangelo di Marco Gesù per tre volte annuncia la sua passione. Non lo fa all'inizio del Vangelo, lo fa a un certo punto, per tre volte. Poi dopo vi farò vedere i passi, no? E noi commenteremo ogni annuncio che è seguito da un'esortazione. Allora, l'annuncio e l'esortazione vanno lette insieme e noi leggendo insieme queste capiamo quali sono i punti nevralgici del nostro cuore per poterlo aprire alla sua rivelazione. Vi faccio solo un piccolo esempio. Quando Gesù a un certo punto poi spiegheremo bene, no, in particolare quando Gesù dice e chiede agli apostoli, no, voi chi dite che io sia? Prima dice la gente, no, chi dice che io sia? Voi chi dite che io sia? E risponde Pietro, no? Analizzeremo domani. Gesù fa l'elogio a Pietro. Dopo che ha fatto l'elogio a Pietro, Gesù annuncia la sua passione. Perché? Perché in quel momento lì e non in un altro? E dopo aver fatto l'annuncio della sua passione, Pietro si prende il resto. Si prende il resto perché all'elogio di prima assolutamente straordinario viene il rimprovero assolutamente straordinario di Pietro. Ma voi capite come stanno insieme le due cose? Perché? No, adesso non è per fare, cercheremo di spiegarlo. Allora, rispondendo e cercando di cogliere la dinamica di fondo che c'è in questo, perché ci sono molte cose collegate con l'Antico Testamento, con la rivelazione di Dio al Sinai, eccetera. Capendo i collegamenti, allora capite dove il cuore si deve aprire. È un punto solo, ma è determinante, e lo vedremo. Ogni volta nell'annuncio è suggerito un punto determinante, sono poi tre. Noi, seguendo questo, è come se cogliamo, diciamo così, la possibilità per il nostro cuore di fare davvero esperienza di quello che il Signore promette. Se no, noi capiamo quello che il Signore promette, ma è là. E noi dobbiamo sempre come correre per andare a prenderlo, non ci arriviamo mai. Abbiamo sempre la lingua fuori, arriviamo sempre stanchi. E difatti non bisogna fare così. Bisogna solo lasciare che venga, non che noi dobbiamo andare a prenderlo, ma per lasciare che venga dovete come intuire l'estrada, diciamo la possibilità. Ecco, io vorrei suggerire, penso in due giorni, se non già facciamo in due, in tre, commentando questi tre momenti, di poter far cogliere quello che il cuore deve poter fare, non andare a, ma deve poter fare perché venga a lui questa rivelazione, che poi sarebbe sempre la bellezza del servire il Signore. E però questo a domani, facciamo così.
Dio grazie.